non so se è più importante San Gennaro, tutti rispetto a San Gennaro o Diego Armando Maradona, ma penso che se facciamo un sondaggio è più importante Diego che San Gennaro, no?
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Io e Diego, io tifoso milanista, con il ricordo di Diego Armando Maradona che cammina con la maglia di Franz Baresi addosso dopo l'ennesimo Napoli-Milan.
Lui è un mago con il pallone, io l'ho visto alzarsi da terra e tirare in porta.
Per me è stato un onore poterlo vedere contro la mia amata squadra ormai tanti anni fa in Coppa Italia. Atleti del genere passano una volta ogni secolo.
Grande speranza.
Asci da Perugia, io e Diego, io e il mio papà, io Juventino, e mio papà napoletano sfegatato, io Platini e lui Maradona.
Della buona suerte.
Ho 51 anni, solo due anni fa sono andato per la primissima volta a Napoli e non ho mai capito esattamente cosa mi attirasse di quella città, perché ho sempre provato un grande fascino, ma per motivi diversi non c'ero mai stato. Oggi forse intuisco che parte di quel fascino arrivava anche dall'avventura di Maradona.
Buongiorno a tutti, è venerdì, c'è Giovanni Capuano con me.
Eccomi.
Ciao, c'è Pierluigi Pardo collegato naturalmente. Ciao Pier.
Ciao.
E poi vi faccio fare entrambi i radio tweet, però vado a Massimo Golini che è impegnatissimo nelle dirette con Sky.
Ciao
Massimo, quell'enorme santuario a cielo aperto che è in questi giorni Napoli. Però voglio chiedere anche a te Massimo la domanda che ho fatto ieri a tutti. Abbiamo detto WhatsApp, ne abbiamo tantissimi, li facciamo sentire. Tu e Maradona, Massimo, personalmente?
Ma io ha caratterizzato la mia adolescenza, perché io sono del 69, nel 84, 85, sono avevo 16, 17 anni, quindi mi ricordo il gol a Orsi, evidentemente, e mi ricordo la prima volta che tornò a Napoli tanti anni dopo per l'addio di Ciro Ferrara. E un'immagine delle parole di una persona che per me professionalmente ha rappresentato molto, anche per Pierre, sto parlando di Massimo Corsone, che vedevo in mezzo al campo con tutti quanti, con decine di persone intorno a Diego, no? Mentre faceva il giro del campo, mi avvicinato e ha detto: Massimo, ma tu l'hai visto, ti sei avvicinato? E lui, con la calma che lo contraddistingue, che ben conosciamo, mi rispose: il mito non va sporcato, io non mi avvicino a Diego Armando Maradona, lui sta lì, io sto qui e continuo ad osservarlo da lontano, e questo ha rappresentato per me Maradona. Va oltre l'epica e la storia, e ce ne stiamo accorgendo a maggior ragione in queste ore.
In queste ore che succede? T'ho visto tra l'altro a fare collegamenti davanti a un luogo iconico quanto totalmente dismesso, cioè dove si allenava Maradona,
il famoso centro paradiso. Un tempo era periferia ovest della città, adesso ovviamente è stato inglobato nella città di Napoli, in questi anni si è allargata, si è espansa a macchia d'olio, e insomma abbastanza triste vedere le condizioni in cui versa il campo, nel centro sportivo, stato di abbandono, c'è ancora la curatela fallimentare che detiene, credo, insomma, la titolarità di quelle di quel pezzetto di terra che andrebbe riqualificato. Ci sono dei comitati che stanno lavorando da anni, rientra nel fallimento ovviamente Corbelli Ferraino, per in qualche modo ridare vita a un posto, definito bene tu, iconico, ma che potrebbe rappresentare anche una valvola di sfogo importante per il territorio, per i giovani. È stato molto suggestivo, evidentemente, vederlo in quelle condizioni, ma allo stesso tempo poi riportare alla mente a qualche anno fa, quando si allenava Diego Armando Maradona, quando si allenava il Napoli di due scudetti.
Pier, vuoi chiedere qualcosa a Massimo o lasciamo lavorare?
No, Massimo,
vuoi sapere qualche altra suggestione?
Ieri anch'io ho ricordato Massimo Corcione, lo salutiamo perché...
Ah sì, pure tu, molto... no?
Sì, perché, ma sai, molto del ricordo, della percezione che abbiamo di Napoli, sì, devo dire, anche della meraviglia che Napoli suscita su di me, su Massimo. Anche in questo momento sono un po' geloso di Massimo Ugolini, perché sta qua fra zone gialle e zone rosse, lui sta facendo un lavoro che immagino sia impegnativo, ma sia anche molto emozionante. Quindi in questo momento mi piacerebbe essere, come sarei stato qualche anno fa, una decina di anni fa, un reporter lì, perché in questo momento, cioè, quello che sta succedendo lì, e ovviamente anche in Argentina, anche a Buenos Aires, anche con le cose non del tutto edificanti che sono successe ieri, perché sappiamo che a Buenos Aires c'è stato qualche momento di tensione con la polizia, qualche incidente, però insomma è la vita, no? È la vita, è la celebrazione della vita, è un momento storico, è uno di quei passaggi della storia che e figure come quella di Massimo Corcione, ovviamente, come tanti altri amici, Ciro Ferrara, che è pieno di ricordi, insomma, io ho la fortuna di vederlo spesso, Ciro, ed è tutto un continuo rimando a quello che Maradona ha fatto per lui, per quella squadra, per quella città. È una cosa enorme, gigantesca, e devo dirti che, sai, ieri sera non ho resistito, ho rivisto per la quarta volta Capadia su Rai 3. Cioè, io penso che...
Vabbè, in questi giorni siamo così, siamo un po' monotematici, sì, e indirizzati. Io volevo chiedere invece un'ultima cosa, Massimo, che riguarda la cronaca. Ieri le immagini da Napoli, quello che c'era fuori dallo stadio, le abbiamo viste tutti. Abbiamo visto anche quello che è successo dentro lo stadio di Napoli. Squadra ha vissuto, presentata interamente vestita di Diez, ha vissuto e tutta questa vicenda ha ovviamente coperto completamente una settimana molto particolare. Calcisticamente ha detto qualcosa la partita di ieri sera, Massimo?
Ha detto che non cambia Rino Gattuso, che 4-2-3-1 sarà il sistema di gioco con il quale comunque andrà avanti. Che probabilmente qualcosa di diverso vedremo con il vertice alto sotto punta, che non necessariamente dovrà essere un giocatore d'attacco, e credo che sarà una soluzione che riproporrà contro la Roma, cioè Zielinski, e che comunque credo, da quello che ho visto, percepito in campo, perché poi dal campo, dal vivo, insomma, ragazzi, voi lo sapete quanto me, hai una percezione diversa, sarà un lutto difficile, anche calcisticamente, insomma, ieri la squadra ai primi 30 minuti ha giocato con il peso della responsabilità comunque di offrire qualcosa di diverso, a cominciare da ieri, e soprattutto nella gara che per Napoli non dico sia fondamentale, ma fortemente indicativa, contro la Roma domenica sera.
Certo, emotività e tecnica, tattica, calcio che si sposano. Ciao Massimo, grazie. Ciao
a voi, ciao a tutti.
Ciao. Continuiamo, guardati su Sky. Radio tweet, Giovanni?
Ma guarda, io il radio tweet esco da Maradona, dal Napoli, da tutto quello che abbiamo raccontato in questi due giorni, che andremo avanti a raccontare, e faccio mie le parole che pochi minuti fa ha invece pronunciato su un altro grande tema di cronaca calcistica di queste ore, ha pronunciato Steven Zhang all'assemblea dei soci dell'Inter, parlando indirettamente, ma nemmeno troppo, di Antonio Conte. Ha detto Steven Zhang: all'inizio dell'anno scorso ci eravamo posti con un obiettivo ambizioso, iniziare a mettere solide basi per costruire una nuova era che in maniera graduale deve riportare l'Inter alla vittoria. L'obiettivo era provare a ridurre il gap con i nostri competitor. In Antonio, così nominato, quindi senza cognome ma con il nome, abbiamo identificato tutte le qualità professionali ed umane per compiere questa missione. Antonio è salito alla guida dell'Inter e da subito ne è diventato un vero leader. E poi, ha detto Zhang, siamo sicuri che la stagione scorsa ha posto le basi su cui possiamo costruire il successo del club e assicurare un grande futuro. Gli obiettivi per questa stagione sono gli stessi: continuare a crescere, a stabilizzarsi, continuando il nostro percorso. Finché vediamo crescita positiva, sappiamo che siamo sulla strada giusta. Ora, c'è da capire, queste sono parole di questa mattina, se l'Inter, Zhang, la sua proprietà, i suoi dirigenti, esatto, ritengono in questo momento di poter vedere la crescita positiva o no. Devo dire che però, insomma, questo discorso non hanno animato fino a 5 minuti prima. Sì. Quindi se Antonio viene chiamato Antonio, evidentemente, io credo esca un messaggio tra le linee.
Evidentemente,
no?
Si veste da pompiere spegnendo tutti i vari incendi polemici intorno a Conte in questi giorni. C'è un amico in linea, ciao Filippo Galli.
Ciao. A tutti, buongiorno, ciao.
Che piacere,
ciao.
Senti,
Phil, piacere mio.
Io ho tantissimi messaggi WhatsApp che mi sono arrivati anche ieri, ne faccio sentire qualcun altro così lo senti anche tu.
Io ricordo che da bambino nel 1987 ci fu la partita di Coppa Italia a Livorno-Napoli e per noi che eravamo anni in Serie C, arrivava il Napoli di Maradona, stadio gremito, pieno di napoletani ovunque, col sombrero già dalla mattina che mangiavano i panini. Maradona comincia a fare tunnel su tunnel, una rete meravigliosa con tutto lo stadio che nonostante la sconfitta si lo applaudiva. E alla fine della partita Maradona andò a salutare e ad abbracciare a uno per uno gli sconosciuti giocatori del Livorno in Serie C.
Diego significa la mia gioventù, 18 anni, 19 anni, 20 anni, il periodo militare a Nocera Inferiore. Io Diego mi ricorda il Milan di cui sono tifoso. Diego fa parte della mia gioventù e anche se sono milanista, grazie a degli amici napoletani che ho avuto e che continuo ad avere, ho amato Diego fino alla fine.
Filippo Galli invece in quel Milan del primo maggio dell'88 era titolare, vero Filippo?
Sì.
Quel giorno del non voglio vedere a San Paolo neanche una bandiera rossonera.
Sì, è stata una provocazione.
Ma certo, perché abbiamo
un atto d'amore verso il suo pubblico, verso certo. la sua gente.
Però la cosa sì. che uno dei tratti che più mi colpisce in questa epopea qui è non tanto l'affetto dei suoi compagni, tutti che lo amavano, sì, ma soprattutto l'hanno sempre amato gli avversari, no Filippo?
Ma sì, perché credo davvero che Maradona sia sempre stato, come posso dire, si sia sempre comportato in maniera corretta nei confronti degli avversari in campo, non ha mai deriso nessuno, ha sempre dimostrato correttezza, quindi ripeto, davvero fair play come si dice oggi, no? Quindi davvero non ricordo una volta in cui Maradona possa in qualche modo essersi comportato male. Tra l'altro, ecco, io invece devo dire una cosa e smentire, visto colgo l'occasione, scusate, che ogni tanto sui social gira voce che io abbia detto ma no, ti spacco le gambe, una cosa del genere, e sia stato ripreso da Baresi, è un falso storico, perché al di là che non sono comportamenti che non mi competono, ma nei confronti di Maradona, ma di qualsiasi altro giocatore non mi sarei mai permesso di parlare così. Comunque dobbiamo parlare di Maradona, continuiamo a parlare di Maradona e della sua grandezza che purtroppo oggi no, viene portata sempre più in alto.
Ma sai Filippo che i social sono un mondo a parte, no?
No, ma non è, però se ogni tanto ritorna questa cosa veramente mi dà fastidio, però vabbè, andiamo avanti.
Fatto bene.
Pier?
No, ma insomma io penso che queste ore siano comunque ore nelle quali al di là di qualcuno che insomma continua a fare un po' il moralista, ma perché da ognuno fa quello che gli pare nella vita, credo che siano ore per certi versi clamorose, perché vedi che da tutte le parti del mondo Maradona viene celebrato, vedi che poi alla fine questa sua scomparsa terribile a 60 anni, quindi ancora presto, però è un'occasione per tutto il mondo per ripensare a quello che lui ci ha regalato, alla gioia che ci ha dato, anche magari al fatto di averlo avuto come rivale. Io ieri ricordavo il fatto che insomma in Argentina e Inghilterra io tifavo Inghilterra, comunque sono simpatizzato per l'Inghilterra perché è la mia seconda squadra ovviamente dopo l'Italia, e quindi però questa cosa qui è indiscutibile, e rivedendo per la quarta volta il film di Capade di ieri, insomma è abbastanza chiaro, è abbastanza evidente che molti degli errori che Maradona certamente ha commesso nella sua vita siano stati errori di un po' di ingenuità, un po' di fragilità, di fidarsi troppo degli altri, che in certi momenti sicuramente le sostanze di cui faceva uso gli hanno annebbiato un po', no? Gli hanno tolto quella lucidità, quella serenità che
tolto qualcosa, forse molto, sì.
Che c'è
certe frequentazioni che lui sicuramente avrà avuto, erano in qualche modo, a un certo punto si è trovato anche un po' schiavo probabilmente di quelle frequentazioni, non così libero. C'è un passaggio del film abbastanza evidente, abbastanza clamoroso, no? In cui lui a mezzanotte a un certo punto deve uscire e fare un giro della città perché deve andare in un quartiere, perché insomma non era libero al 100% di poter fare quello che voleva, e certamente se l'è cercata su alcune cose, ma ripeto, non dobbiamo giudicare. Quello che è incredibile è che tutto il mondo, anche quelli che sono stati rivali, anche quelli che sono stati avversari, anche gli inglesi, anche i brasiliani, riconoscono la grandezza di questo sì. giocatore, e ripeto, la libertà di questo giocatore.
La riconoscevano anche allora, questa è una delle cose sì. che più mi ha sempre colpito in questa storia. Invece, quanto all'attualità, Filippo, come quel Milan del primo maggio dell'88 a Napoli sostanzialmente vinse lo scudetto, questo Milan è tornato a vincere a Napoli. Ovviamente sono non appartengono neanche allo stesso pianeta le due storie, però una parola su questo Milan la voglio sentire da te.
Ma io credo che questo Milan stia dimostrando di avere una grande consapevolezza proprio forza, lo dico tra partita dopo partita, anche in contesti così difficili.
Fine, aspetta che ti richiama, Claudia, che le linee mi fanno impazzire.
No, il Milan che chiaramente ha davanti un fine settimana in cui può uscire ancora rafforzato nelle sue convinzioni, perché il Milan gioca in casa con la Fiorentina, che è una squadra in difficoltà, ci sono Napoli, Roma e Sassuolo, Inter, e quindi insomma c'è la possibilità di immaginare di guadagnare punti su alcune delle dirette rivali per un piazzamento dentro la Champions League, e quindi il Milan è davanti a un fine settimana che è importantissimo. E è un Milan che secondo me, cioè, piano piano sta anche prendendo coscienza dei propri limiti. Io non so insomma che giudizio si può dare ad esempio della partita di ieri sera di Europa League, giocata con delle seconde linee. Sicuramente ne è uscito un pareggio interessante, che era quello che serviva. Il Milan poteva anche vincerla quella partita, però insomma è chiaramente emerso che a fronte di una squadra organizzata come il Lille, il Milan tra andata e ritorno ha fatto fatica.
Sì, moltissima. Beh, l'andata è stato rullato. È tornato Filippo?
Sì, sono qui, scusate. Dimmi. Credo, adesso non ho sentito quello che è stato detto in studio, però quello che posso dire è che il Milan sta dimostrando consapevolezza delle proprie forze, consapevolezza di una modalità di stare in campo che credo che sia sicuramente dovuta alla presenza di Ibra, però anche a tutto il lavoro di Pioli, dello staff, e credo che lo stile di gioco, la voglia di proporre gioco, ma anche di saper soffrire nei momenti di difficoltà, siano elementi che tutti insieme possono far ben sperare ai tifosi rossoneri.
Posto che ci sono diversi giocatori che hai cresciuto tu, no? come settore giovanile del Milan. Ti piace questo?
Ce n'è qualcuno, sono contento. No, beh, non tantissimi, però c'è qualcuno, Calabria,
c'è qualcuno che ti ha sorpreso? C'è una...
Allora, per quanto riguarda il fatto che Gabbia sia ad esempio nella rosa rossonera, bisogna fare un plauso a questo ragazzo che è uscito, ha fatto il suo percorso e adesso ha dimostrato di poter stare nella rosa di un club così importante, di poterci stare. Poi Calabria non mi ha sorpreso, ma sono contento che sia tornato a essere il Calabria che conoscevamo, perché l'anno scorso era stato messo in croce e sembrava che dovesse essere mandato via, e invece sta dimostrando di essere giocatore. Vabbè, in Roma non ne parliamo, poi vabbè, ci sono ragazzi ancora più giovani da Colombo, Maldini, che sono lì, fanno parte anche loro della rosa, che potrebbero dare il loro contributo, ecco. Però a me quello che piace è questa, ripeto, consapevolezza. Mi sembra che si sappiano adattare anche le diverse difficoltà, le diverse situazioni che presenta la partita.
Fili, il fatto che il Milan in questo 2020 abbia giocato 10 partite senza Ibrahimovic e non abbia praticamente mai perso e le abbia vinte quasi tutte, che cosa significa?
Ma significa, come dicevo prima, che probabilmente non è dipendente soltanto da Ibrahimovic, anche se Ibrahimovic ha fatto molto per poter portare i propri compagni ad un livello, come dicevo prima, di consapevolezza, di voglia e di capire l'importanza che non c'è solo la partita, ma l'allenamento per prepararsi. Ecco, io le voci che mi arrivano, ma per quello che sapevo già prima, dal punto di vista dell'impegno in allenamento, Ibrahimovic è veramente molto, richiede molto a se stesso ma anche agli altri. Io credo che questo sia, abbia contribuito a far crescere il livello generale, e poi indubbiamente anche l'idea di calcio di Pioli, secondo me è un'idea di calcio importante, interessante, e quindi insomma l'insieme delle cose, come sempre, no?
Certo.
No, ma come poi, si relazionano le cose, portano ad avere risultati importanti.
D'altra parte, Filippo, parliamo e abbiamo parlato e parleremo di Maradona. Io credo che avere una personalità come Ibrahimovic barra come Maradona fu nel primo Napoli, soprattutto se sono ragazzi molto giovani, credo che possa essere una grande mano, no?
Sì, assolutamente, anche perché poi nel momento per difficoltà, questi giocatori sono giocatori che sanno un po', come posso dire, attirare su di sé l'attenzione, la responsabilità, e questo aiuta molto, no? nel contesto di una squadra che, come sappiamo, essere una squadra più giovane del campionato, un'età media molto, molto bassa, insomma, quindi c'è tutto per sperare in un futuro, ma anche immediato, roseo, ecco.
Grazie Filippo.
Grazie ciao. A voi, ciao ragazzi,
ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao a tutti,
ciao.
Ciao, Carlo. Ciao, 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 ciao.
Dunque, abbiamo capito, a Filippo Galli piace il Milan, e questo non è banale, perché abbiamo avuto diversi scambi di opinioni e di vedute, che a Filippo piace un calcio molto pittoresco e barcellonesco, che non mi appartiene esattamente. Parlavamo dell'Inter e vorrei tornare su questo discorso dopo aver fatto fare radio tweet per Luigi Pardo, se ne hai voglia.
Ma no, ma dai, il mio radio tweet era... va benissimo, l'hanno fatto gli ascoltatori con quelli io e Diego. No, andiamo sull'Inter, mi sembra...
interessante.
È interessante, io devo dire che francamente l'ingresso di Eriksen all'86esimo mi ha un po' sconvolto, lo dico sinceramente, nel senso che non si capisce in una partita come quella, che è stata forse la peggiore o comunque una delle peggiori dell'Inter di quest'anno, in un momento come questo, che cosa realmente significhi quel gesto. Magari non è niente, però insomma, Conte è talmente bravo, talmente esperto per rendersi conto che un ingresso in campo di un giocatore comunque così importante, al netto di tutto, all'86esimo, in una serata come questa, non poteva non avere un significato simbolico, non poteva non essere privo da qualsiasi forma di interpretazione anche maliziosa. E quindi io non so se Capuano si è fatto un'idea un po' più chiara, un po' più precisa.
No, io un'idea più chiara e precisa è difficile farsela. Cioè, la realtà è che l'atteggiamento dell'Inter, i risultati dell'Inter in questa stagione, ora è vero che siamo solo all'inizio, però insomma, la sconfitta dell'altra sera contro il Real Madrid assomiglia abbastanza a una sentenza, e a una sentenza che ha un peso, perché insomma quest'anno l'Inter non aveva in programma di poter uscire nel girone di Champions League, e ci sono milioni di motivi, a partire dai milioni di motivi di euro, insomma, per l'Inter, vale per tutti, per cui questa cosa non è accettabile, non poteva accadere, ed è accaduta nella maniera peggiore. Poi vediamo che cosa succede negli ultimi 180 minuti, perché ci sono gli incastri, magari l'Inter vince due partite, però la verità è che oggi se tu rileggi le prime quattro giornate di questo girone, l'Inter merita di stare dove sta, cioè all'ultimo posto di quel
ma
gruppo.
Sicuro, sicuro, però
non è che ci si può attaccare ad altre cose per provare a spiegarla diversamente.
Però ha ragione Pierluigi, giro anche agli ascoltatori, 800240024 su questo tema, quando dice che non può essere semplicemente perché mette Eriksen a 4 minuti dalla fine al posto di Lukaku per far risparmiare a Lukaku una botta, eccetera. È chiaro che è un messaggio in codice, ed è chiaro che Conte lo sa benissimo, proprio per i motivi che dicevi tu, Pierluigi.
Anche se non c'è una motivazione maliziosa.
Io non ci credo. Cioè non...
E ci può, no, per me ci può anche stare che non ci sia. Però, insomma, uno navigato come Conte non può pensare che una roba del genere passi inosservata e venga vista come l'ingresso in campo di Pinamonti.
Dico,
con rispetto di sì, ecco,
non
di un
ha
Pinamonti.
Messo Pinamonti gli ultimi 5 minuti,
esatto.
Non ha messo, a quel punto ha messo Eriksen, che vuol dire tante cose. Eriksen è quello che a gennaio gli è stato portato per fare il salto di qualità, mentre lui voleva Vidal, che insomma è un altro dei grandi uomini simbolo e negativo di questa cosa. È un problema Vidal, è un problema Kolarov. che adesso non gioca, ma anche insomma non ha mai dato nulla di quello che ci si immaginava potesse dare, e non si è nemmeno capito esattamente per cosa è stato preso, visto che se poi l'Inter va avanti a giocare con la difesa 3, Kolarov è stato preso per giocare con la difesa 3, insomma i risultati sono quelli
ci
che si sono visti le volte in cui è sceso in campo. Però la cosa che a me colpisce è questa, e cioè io ho come l'impressione che da fine agosto, dalla fine dell'Europa League, da quell'incontro a Villa Bellini, da quel giorno in cui sembrava che Conte dovesse andarsene, invece poi è rimasto, mi sembra che tutto l'ambiente Inter sia come anestetizzato, cioè siccome la linea comunicativa è che non c'è l'obbligo di vincere, va bene tutto, va bene il percorso è una cosa meravigliosa, e però poi davanti a un fallimento, e questo in Champions, se verrà poi certificato come sembra, è un fallimento con la F maiuscola. E insomma nello sport i risultati valgono tanto e valgono tutto. Io preferisco che ci si pigli allora a cazzotti pubblicamente, ma si cerchi di cambiare la situazione piuttosto che farsi trascinare così, perché a me sembra che l'Inter si stia facendo trascinare dentro una stagione troppo lontana, io non dico da degli standard di eccellenza, ma anche di sufficienza,
di accettabilità.
Cioè se domani l'Inter ha una partita terribile
a Sassuolo,
Reggio Emilia con il Sassuolo,
può essere anche un'occasione, ci togliamo molti dubbi,
però sai qual è il problema, Pierre, che quante volte noi abbiamo detto può essere un'occasione, Inter-Real Madrid poteva essere un'occasione, Real Madrid-Inter poteva essere un'occasione, quante volte l'abbiamo usato,
può essere anche l'occasione per far esplodere tutto magari.
No, io quello che penso è che il percorso, sai che io sono proprio per natura particolarmente calmo, prudente, non è che perché nel calcio ci vuole tempo, però il percorso è assolutamente un concetto filosofico giusto, ma che vale per l'anno scorso. Penso a me l'anno scorso, l'ho detto mille volte parlando tutti i giorni in questa radio, l'Inter ha fatto un percorso virtuoso, merito anche di Conte, cioè l'anno scorso l'Inter ha fatto un processo di crescita importante e significativo,
e siamo d'accordo,
e non aveva una squadra almeno sulla carta competitiva per lo scudetto. Quest'anno hanno fatto investimenti, hanno preso giocatori, hanno fatto scelte, hanno preso dei fedelissimi di Antonio Conte, fra cui Vidal, che visto che io ho benedetto, quindi adesso non faccio il fenomeno dopo, mi sembra un giocatore perfetto perché Conte lo voleva così tanto, eccetera, però ad oggi i risultati non stanno arrivando. Quindi
ma la domanda, Pier, la domanda molto maliziosa, magari anche cattiva, che a questo punto molti si faranno, è, e che non avrà una risposta, ma Conte ha voglia, al di là dei contratti, di continuare ad allenare l'Inter, e che l'Inter, al di là dei contratti, ha voglia di avere ancora Antonio Conte come allenatore? Perché la domanda di fondo, secondo me,
sì, c'è un piccolo dettaglio che insomma in non questo piccolo, caso c'è un contratto talmente pesante che lega i due, per cui se uno non ha più voglia fa un passo indietro dalle dimissioni e lascia lì. Ed evita magari far nascere delle ombre, dei pensieri, dei dubbi su tutto il suo profilo professionale.
Altrimenti si continua in questo intreccio di messaggi subliminali.
Però io la penso in questo modo, e la penso così dall'inizio, lo abbiamo già detto tante volte, visto che noi non abbiamo fatto l'incontro a Villa Bellini, l'aperitivo, e non abbiamo sancito nessun patto. Noi diciamo dall'inizio con chiarezza che l'Inter ha l'obbligo di vincere il campionato quest'anno.
Certo.
Cioè noi non abbiamo fatto quel patto per cui la parola scudetto non si può nominare perché si sono messi d'accordo così, e di questo bisogna chiedere conto all'Inter e a Conte nel momento in cui facciamo il nostro lavoro, che è quello di raccontare e provare a capire che cosa succede e giudicare. E io credo che si faccia un favore all'Inter, perché almeno si cerca di togliere questa anestesia per cui va tutto bene quando le cose bene non stanno andando.
Fermiamoci per la borsa, ma torniamo.
Puoi credere a Dio o non credere a Dio, ma non puoi giudicarlo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati.
Gracias Diego, gracias de todo corazón, gracias para la Argentina, para la Italia y para el mundo. Un beso grande, querido, reposa en paz y con Dios.
Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería.
cosa incredibile di Maradona è che molti faticano a capire è che lui ce l'ha messa tutta per sprecare il suo talento, per buttarlo via. Tarchiato, basso, costantemente fuori forma, scelte di vita discutibili ed estreme, eppure si è seduto comunque sul tetto del mondo. Immenso.
Io vi devo rivelare pubblicamente che Filippo Maria Ricci è anche il nostro direttore artistico, perché le musiche di questi giorni ce le ha suggerite lui. Ciao Phil.
Grande.
Buon pomeriggio. Sì, in realtà il mio vero mestiere è il DJ.
Vecchio raver, vecchio raver.
Esatto.
Once a raver.
Once a raver.
Tu infatti Maradona non l'hai mai visto giocare perché eri sempre alle feste.
Sì, più o meno sì. Guarda, veramente. No, mi ricordo un Inter-Napoli, però
ricordi vaghi, sì.
Sì, vaghi, ero venuto da Roma e sì, la sera prima purtroppo ero dovuto uscire, quindi poi la partita ricordi vaghi, però c'era, mi sembra, Maradona c'era, mi sembra. Tutti lì a ricordare questo Maradona, io in realtà
l'hai visto solo in filmati d'epoca, ce l'aspettavamo.
Sì, poi lo vedevo magari il giorno dopo, la domenica sportiva, sì.
No, ieri, fra l'altro, fra le varie cose belle, è stato... mando un abbraccio a Frank Piantarina, che tra l'altro conosciamo molto bene a Radio 24, e Fabrizio Boni, che hanno curato ovviamente con Alberto Brandi questo speciale solo di parole, no? Silenzio parla Diego, che va anche molto bene, mi fa piacere a tutti gli ascolti ieri sera, e c'era un passaggio con tutto materiale d'archivio, c'era un passaggio di un'intervista di Maurizio Mosca che chiede a Maradona: ma che cosa ti piace di più, le discoteche, i napoletani o dormire? E lui dice: le discoteche, i napoletani e dormire. Quindi a proposito di musica e di ballo.
No, beh, vi posso raccontare questa cosa, perché diciamo, in questi giorni ti ho segnalato alcuni pezzi così, perché comunque qua sulla catena Ser con mio amico Sid Lowe facciamo un programma anche di calcio e musica, e quando decidemmo di fare qualcosa su Maradona e abbiamo trovato 50 canzoni, adesso non mi ricordo più il numero esatto, ma il numero era più o meno questo. Perché e nessun altro giocatore, Pelé per dire, ha fatto lui dei dischi così, però non gli sono state dedicate tante canzoni come a Maradona in tutto il mondo, e fu impressionante, cioè anche lì vedi la grandezza del personaggio, insomma, in tutto il mondo c'è qualcuno che ha dedicato una canzone a Maradona.
Io ribadisco, e poi ne parliamo anche l'altro, quello che volete. Allora, qualche giorno fa c'è stato un tweet, no, l'altro ieri c'è stato un tweet geniale, ovviamente ironico, di uno che dice: adoro l'uomo, il calciatore non mi convince. Chiaramente era ironico, ma se vuoi è una sottolineatura. Io non so, lo ripeto, e mi interessa, mi appassiona pure poco il confronto tecnico, per esempio la continuità che ha avuto Messi, che hanno avuto Messi e Cristiano Ronaldo per questi 20 anni, alla fine quando poi fra 50 anni qualcuno dovrà valutare, è un fattore, perché la carriera di Messi e la carriera di Cristiano Ronaldo è una carriera che dura per 20 anni, anche facendo tutte le corna senza grandi infortuni, eccetera eccetera, e questo è l'oggettivo. Quindi l'aspetto in campo del talento, parliamone quanto volete, ma la forza di Maradona è proprio l'extra campo.
Certo.
La forza contraddittoria, ovviamente, rassicurante, non sempre positiva, discutibilissima, però è questa la grandezza di Maradona, cioè che non vuol dire consigliare ai nostri amici di fare uso di sostanze, anzi significa proprio consigliare
esattamente l'opposto
di lasciar stare.
Però ti interrompo, se vuoi ti racconto un aneddoto su questa. La canzone che avete appena sentito è di Manu Chao e fa parte anche della colonna sonora del film di Kusturica, no? In un'intervista poi posteriore Manu Chao racconta, dice Kusturica voleva usare Santa Maradona, che era la canzone fatta su Maradona dai Mano Negra, che era il gruppo di Manu Chao, e lui dice: no, io dice, te ne faccio una nuova. Vanno a Napoli, ritorna a Napoli anche Maradona, loro sono là per girare alcune scene del film, e dice: io mi rendo conto della potenza dell'uomo, dice, io sono abituato, dice, posso parlare di Bono, di Mick Jagger, sì, grandi stelle, dice, qual è la differenza? Che Maradona gioca sempre, anche nell'uno contro uno, nella vita è sempre disponibile, dice, si lancia molto di più, si dedica molto di più alle persone, l'apertura è molto maggiore, e quindi è chiaro che poi dopo paghi anche un prezzo. Per quello lui diceva poi: no, la vita è una tombola, o cioè, la canzone è anche tra virgolette un po' amara in questo senso, però è dedicata al fatto. Lui era rimasto impressionato dall'apertura umana di Maradona, che è quello che dici tu, Pier, cioè al di là del calciatore. E poi c'è tutto questo, insomma, ecco.
Adesso racconta Giovanni che è qui con me, cosa ieri ho sentito Filippo Maria Ricci, no? Che stava diventando matto per le sei ore di fuso orario con l'argentino, che stava cercando tutti i personaggi possibili legati a Maradona. Poi ha intervistato Kempes, come abbiamo visto sulla Gazzetta di oggi, per me idolo assoluto Marito Kempes. Io ho detto: ma prova a chiamare Goicoechea, non il portiere,
sì, quello più famoso.
Non era una brutta idea.
Ci ho provato, ma non era sensibile all'argomento.
Beh, insomma, ci sono immagini che sono passate mille volte, che, se non sbaglio, insomma, quelle del ritorno in campo di Maradona, quando insomma poi si scatena quella mega rissa, sì, che appartengono,
è l'ultima partita di Maradona,
appartengono
in Spagna
veramente a un calcio di un'altra era, insieme a tante altre che abbiamo visto. Voi immaginatevi se succedesse adesso, Phil.
Sì, no, impossibile. Una cosa però che ieri mi diceva Mario Kempes, che per me è perfetta con questo che stai dicendo tu, dice: al tempo in Spagna, dice, erano selvaggi, dice, non ci si proteggeva, cioè le stelle non venivano protette. Maradona viene, diciamo, era una caccia a Maradona ogni partita, alla fine sono riusciti a prenderlo. E poi lui si vendica perché, ecco, tornando a quello che diceva Manu Chao, è un uomo della strada, e quindi quella rissa lì, quella è una rissa di strada.
Sì, sì,
ora
sì,
è impensabile,
sì,
da vedere. Era una finale di Coppa del Re al Bernabeu, eh?
Sì, sì, sì. Cosa volevi chiedere, Pier?
No, una domanda quasi intelligente. Adesso non vorrei alzare il livello di aspettativa troppo, però volevo, nel senso che manca nella narrazione di Maradona, manca o comunque è marginale l'elemento Barcellona, o anche l'elemento Siviglia, cioè l'aspetto spagnolo. Sappiamo che Maradona a Napoli si è trovato molto bene e ha fatto capire spesso che c'era una sorta di contrapposizione con l'esperienza a Barcellona non fortunatissima. Volevo capire tutto il mondo culé in queste ore come lo sta ricordando, cioè se c'è una sottolineatura
particolare. Con un
grande
rimpianto, Pier, un grande rimpianto, perché cosa succede? Lui arriva come una grande stella, poi prima si prende l'epatite in circostanze misteriose, notturne, diciamo, mettiamo così, dopodiché l'anno dopo gli rompono la gamba. E io ho ricostruito tante volte con Mingheia, che era l'uomo che l'aveva portato a Barcellona e poi lo porta a Napoli, diciamo tutta anche poi la sua fuga, il suo addio, diciamo, da Barcellona per il passaggio al Napoli, no? E lui non voleva assolutamente andare via, stava benissimo, aveva questa casa meravigliosa a Pedralbes, un attico meraviglioso, cioè un attico, una casa, e lui si convince ad andare via quando vede che il Barcellona è disposto a venderlo. Allora dice: come? Io ho fatto tanto, eh? Dice: allora, se voi volete andare via, lo sapete che c'è? Me ne vado io. Infatti quella, io l'ho ricostruita tante volte, quei giorni del passaggio sul filo del rasoio col contratto tirato dalla finestra, insomma, è emblematico. E quindi Maradona a Barcellona è un enorme rimpianto, però ce ne sono stati altri, perché Ronaldo il fenomeno è stato lo stesso, sì. Insomma, Ronaldinho è finita come è finita, insomma, a Barcellona non è il loro punto di forza il trattar bene.
È quasi un miracolo se siano tenuti Messi.
Appunto, tutti tranne uno.
Messi è loro, Messi se lo sono fatto in casa.
Sì, questo è vero.
Esatto. Spagnolo, Messi è catalano. Però. Però sta finendo malissimo,
sì, senti, con me si sta finendo malissimo, però è anche vero che insomma sono stati 10 anni che varrebbe la pena rivivere, guarda, giusto l'altra mattina, prima di essere poi travolto dall'ondata di Maradona, insomma di tutto quello che è successo, confesso che stavo riguardando su Netflix il documentario, quello su come è nato il campione Messi, e c'è tutta questa storia del passaggio bellissima, tra l'altro è tutta documentata anche con video dell'epoca, con frammenti di interviste, con ricostruzioni, cioè, del passaggio a Barcellona, lui, il padre, la famiglia che poi torna indietro, e in realtà il pensiero che mi veniva in quel momento e attuale adesso che stiamo parlando di Maradona, che è per Barcellona un grande rimpianto, è che anche Messi e il Barcellona hanno rischiato di non incrociarsi.
Sì, 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 sliding doors.
Beh, o certo, di perdersi, certo. Sì, sì. Lo lasciano lì 3 mesi senza,
sì,
senza allenarsi
in una stanza di hotel.
Il Barcellona è un po' marxista nel senso sì, proprio filosofico, bravo, del termine, nel senso che il Barcellona no, ma postula l'idea
mi
che
piace,
il
mi
sistema,
piace, sì, sì.
Ti piace, c'è qualità, che il sistema sia più forte dell'individuo, che poi è un tema filosofico, no? Proprio di tutti i settori della vita, cioè se è più forte l'organizzazione o se è più forte l'uomo.
Ed è per questo che Barcellona, sì, devo mandare traffico un attimo, ecco, questo perché Barcellona invece si è sposato con un profeta di quanto tu stai dicendo, cioè Johan Cruyff. Traffico, torniamo subito.
Mi piace pensare che anche da lassù adesso Diego possa vedere quanto è stato amato.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Con un par de lisos crotos, esperando por el bondi de Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas son los chiches que los viejos.
Io napoletano juventino non l'ho mai amato, io abito in provincia di Napoli, eravamo tutti juventini, arrivato lui su 10 o 8 sono passati al Napoli e due, io tra i due sono rimasto anch'io e ho passato un'adolescenza complicata, quante delusioni. Una sola volta sono andato a vederlo, era il 90, la Supercoppa italiana, abbiamo preso 5 gol, abbiamo preso 5-1. Ma in fondo, da amante del calcio, non posso fare dire altro che è stato un grandissimo artista. Ciao Diego.
Io devo essere prosaico da morire e dire informazione di servizio, 4 minuti alla scadenza, al 90esimo più recupero, anzi non abbiamo recupero, 4 minuti. Filippo Maria Ricci, dammi una battuta invece su...
La Guardia Ereche, questa grande canzone, sempre, questo è un grande tanghero, morto giovane anche lui, poveretto, e niente, il... Che dire, un tango dedicato a Maradona, ieri invece, hai fatto sentire quello di Pino Daniele, insomma è così.
Tra il sacro e il profano, dammi invece una tua lettura di Inter Real Madrid.
Che delusione, e se vuoi abbiamo chiuso qua, una delusione, io l'avevo detto, insomma era un'occasione enorme, cioè alla fine io ho fatto le pagelle, il migliore in campo Nacho, dai per favore, poi il secondo migliore è Lucas Vázquez, insomma il Madrid dei gregari ha fatto fuori l'Inter e mi dispiace, cioè, era una grandissima occasione, è stata buttata via e adesso non so, a remare, come si dice usano tanto in Argentina, l'Inter sì, dovrà remare
controcorrente in salita come i salmoni.
Sì,
che però non finiscono bene quando saltano. No, ma noi non vogliamo essere pessimisti, però insomma è meglio raccontarla così com'è per il momento.
Un peccato.
Poi.
Non si può
la
derubricarla.
In spagnolo una lastima, che mi piace molto questa parola. Lastima, un peccato.
Sì, no,
è un po' una lastima, un po' un fracasso.
Sì.
Sempre restando sullo spagnolo.
Sì, sì, sì.
È una canzone.
Assolutamente.
Che lastima. Difficile. È un po' il remake dell'anno scorso, di quell'Inter Barcellona dell'anno scorso, però quest'anno insomma a meno di miracoli, se dovesse arrivare l'eliminazione sarebbe, sono d'accordo con Capuano, sarebbe un fallimento di proporzioni bibliche, ragazzi, perché questo, quello che è successo quest'anno la squadra ha fatto degli investimenti, si è contizzata in maniera importante, significativa, poi il difetto glielo puoi sempre trovare, però insomma
Filippo,
a livello di rosa
nei tuoi ultimi 30 secondi, secondo te a Barcellona sono sorpresi o no dal rendimento di Vidal?
No, per niente, però io qua la rovescio, e a Barcellona ho sempre difeso Vidal perché gli faceva comodo, poi loro gli dava fastidio perché c'aveva la cresta e perché era un giocatore diciamo non fuori dai loro schemi, che però sono eccessivamente talebani. E fin lì l'ho sempre difeso quando era a Barcellona, l'altra sera è indifendibile e basta, insomma, però ecco, a Barcellona lo sapevano, però lo sapevano anche per motivi sbagliati, secondo me.
Ciao Filippo, grazie.
Ciao
a voi. Ciao.
Alla prossima, ciao. Molto presto, naturalmente. Lascio la chiusura a Carlos da Modena, buongiorno.
Buongiorno a lei, che privilegio parlare con voi, oltre che essere stato conosciuto, compagno e amico di Diego. Io vi voglio raccontare la cosa più bella, più interessante, la predestinazione del papà, Don Diego, che le dà il suo nome, ma anche il nome del nostro presidente, del Boca Juniors, che di cognome era Armando, che nessuno qua sa. Quindi oggi sapranno i napoletani che le daranno al San Paolo questo nome qua, che stanno dando il nome di Diego, ma anche del presidente del Boca, il più grande di tutti, di cui è il nome della bombonera.
Ma lei è stato, conosceva Maradona, è stato compagno di Maradona?
Da molto bambini, da piccoli, sì, in Boca Juniors, sono quello che ti ha dato la tessera del Boca nella fiera di Bologna.
Allora ci
foto di quando eravamo bambini.
Allora, riconvochiamo domenica, lo riconvochiamo domenica, Carlos, domenica da fare.
Vai. E che ho invitato Pardo a che andiamo a fare un documentario all'Argentina, che sempre si lamenta. Magari. Che la sua
Non ci sono mai stato in Argentina.
So se ti è mai arrivata la lettera che ti ho lasciato là.
No, dove l'hai lasciata?
Argentina, Bologna, penso che era la fiera dell'agricoltura o della meccanica.
Adesso non mi ricordo.
Vabbè, Carlos,
viva l'agricoltura, viva la meccanica, viva l'Argentina e ci sentiamo domenica.
Domenica ti cerchiamo.
Domenica la raccontiamo.
La raccontiamo. Tanto grazie a tutti.
Grazie.
E ci sentiamo domenica 17-19.
Beh, ci mettiamo dentro anche questa pepita.
Sì. Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Ciao a tutti.
Pensare che adesso si farà due palleggi con Massimo Troisi e Pino Daniele, i quali saranno ben contenti di riceverlo in paradiso.